giovane Italia. La giovane Italia.
Amiche ed amici di TMV Radio, bentornati all'appuntamento consueto del venerdì all'ora di cena con la giovane Italia. Sono qua negli studi di Firenze e, come sempre, in collegamento telefonico c'è Paolo Ghisoni, il nostro CEO, il nostro numero uno. Ciao Paolo, ti senti un po' il nostro numero uno?
Come no, importa, sparo tutto.
Ce n'è da parare di questi tempi, Paolo, ce n'è sempre da parare. Siamo sempre
e
lì.
Dove andiamo a parare?
Questo non lo sappiamo bene, neanche noi forse, dove andiamo a parare.
No, io annuncio Urbi e Torbi che domani c'è la sperimentazione a Brescia, a Cremonese, delle nostre nuove telecamere intelligenti Primavera 2 per andare a profilare i ragazzi, quindi non vedo l'ora. Stanotte non si dorme, un po' quando arrivava Babbo Natale, no?
Sì, tra l'altro
con la Befana.
Tra l'altro Brescia-Cremonese, bella partita del girone 2A del Primavera, perché sono lì a lottarsi la vetta, quindi subito...
E hanno già giocato, mi pare, in settimana a recupero, perché era una terza giornata e è finito con un funambolico 5-3.
Sì, tra l'altro infatti la Cremonese ha tantissime partite a recuperare, perché è stata quella più colpita dal Covid, quindi dai, sarà sicuramente una bella partita, un buon modo di sperimentare la tecnologia del nostro nuovo partner.
E a proposito di Brescia,
sì,
te l'ho messa lì.
Sì, ma hai dato un assist, guarda, porta libera, devo solo appoggiare in porta. A proposito di Brescia, stasera abbiamo con noi un centrocampista prima, tuo collega adesso invece, Paolo, perché qua insomma c'è un'affinità elettiva anche a livello di voce e di racconto delle partite.
Ma non solo, è anche una mia vittima tennistica, cioè
vittima addirittura. Qui ci vuole il diritto di replica però, perché saluto e ringrazio di essere con noi Alessandro Budel. Ciao Alessandro.
Ciao Filippo, ciao Paolo, grazie dell'invito.
Vittima tennistica? Infatti
posso dire che non abbiamo ancora giocato, quindi posso spezzare questa lancia.
Poi so già che
sarà dura, andrò a perdere tutto, però non abbiamo mai giocato, almeno questo. Fammelo dire, Paolo. Dai.
Paolo ha subito messo il carro davanti ai buoi, vittima, come sempre.
Non ho detto vittima perché, insomma, sei già morto. Ho detto una vittima nel senso che sarà uno di quelli che poi, prima o poi, quando questo maledetto Covid finirà, beh, se ci fai caso, da quando abbiamo visto di meno male, tennistici e non siamo più usciti di casa, e quindi
è vero.
PlayStation.
Questa partita non sa da fare, direbbe qualcuno.
È andata bene, dai, devo essere onesto. Io adesso ho fatto un po' quel presuntuoso, ma è andata bene, dai. So che posso imparare da
Si è allenato in incognito da un anno, Alessandro, è fortissimo ora. È quasi classificato ATP.
Ma io ho scoperto questa sua passione tramite la Giovane Italia, peraltro, perché una delle prime puntate del 2014 facemmo questo contest prendendo spunto da Keylor Navas, che era si allenava con un connazionale con una pallina da tennis,
sì.
Mi tirava delle mazzate in porta, mi hanno detto, allora facciamo anche noi. Il primo contest è stato Rugani contro Sepe, e vinse Rugani con, mi pare, 4 su 10, quindi poi andammo da Ale, che sfidava con Minelli, giusto?
Sì, era Minelli in porta, sì.
Era Minelli, e si impose il dottor Budel, quindi a quel punto è entrato nel mirino, chiaramente, come Rugani, deve diventare una Rugani è una vittima tennistica, effettivamente. Adesso purtroppo altro da fare nella vita, però è stato uno di quelli che quando riuscivamo a giocare, insomma, mi piaceva abbastanza martorizzare.
Anche il circolo, aveva aperto anche un circolo, no, Daniele,
certo,
dalle sue parti.
R24, ma è un esempio di grande oculatezza, perché poi ci lavora il papà dentro, no? Quindi ha fatto un investimento sulla famiglia molto, molto intelligente, poi pochi lo conoscono, ma Daniele è veramente un ragazzo con la testa sulle spalle, profilo basso. Peccato, insomma, che si sia un po' ammuffito negli anni Juventus. È stata una delle diatribe costante tra me e lui, cioè vai a giocare, no, sto qui perché prima o poi arriva la mia occasione, e più poi che prima, e alla fine
sì,
probabilmente aveva ragione lo zio.
Vabbè, col senno di poi, però Paolo, insomma, il te l'avevo detto, no? Da una parte fa piacere, dall'altra invece, sai, rimane sempre che...
ha vinto, lui è 94, sì. Quindi ha 27 anni, ha vinto più scudetti lui in 6 anni che io, Ale, te e tutti gli altri che giocano a briscola a chiamata nella loro carriera. Quindi hai ragione, diamo anche merito al fatto che comunque insomma, qualcosina è arrivato dal punto di vista dei titoli.
Eh sì, quello sì, anche perché insomma tutti gli anni hanno vinto loro, quindi insomma lui giustamente c'era e si è appuntato le coccarde, gli scudetti tricolori sul petto. Parlavi di Brescia, Paolo, insomma Brescia era appunto la squadra di Alessandro quando c'è stato questo famoso contest. Hai un po' legato la parte più significativa forse in termini di presenze e campionati di Serie A, no? con all'esperienza con la maglia del Brescia, no Alessandro?
Ma
no, forse Serie A, forse Serie A il Cagliari, ora che ci penso. Brescia
o più Parma,
Serie
no?
A Brescia ha fatto più B che A, onestamente. Sì. Sì, a Cagliari ho fatto solo A, anche a Parma ho fatto più A che B, perché aveva vinto il campionato, sì, anche a Parma. Però credo che Brescia sia stato comunque 6 anni, è stata una piazza... Spesso me lo chiedono qual è stata la squadra più importante, spesso dico che Brescia è stata la piazza della mia carriera, perché comunque ho fatto il capitano, sono stato lì tanto tempo, quindi veramente se devo sceglierne una scelgo proprio quella, perché comunque ci ho lasciato il cuore, ho comprato anche casa, quindi stava bene la mia famiglia. Un po' a 360 gradi davvero la reputo quella che è stata la mia squadra, l'arco della mia carriera, nonostante tutte le esperienze state strapositive, io non posso che essere contento di aver giocato in tanti posti, anche belli, però naturalmente lì gli ho lasciato un po' il cuore.
Eh sì, Brescia che insomma, Paolo, poi è anche un po' un feudo LG, perché soprattutto negli ultimi anni sono passati tanti ragazzi sì. LG lanciati poi tra i grandi, su tutti direi Sandro Tonali.
Sì sì, assolutamente, poi anche compagni di Ale precedentemente molto molto interessanti, è una piazza che è sempre riservata gradite sorprese da questo punto di vista, però ricordo personale di Ale è sempre molto, a parte che devo fare i complimenti pubblicamente perché è una delle poche seconde voci ascoltabili, gradevoli che ci sono, anche se alla concorrenza, ma non me ne frega un cacchio, a me, cioè io sono onesto, perché sicuramente glielo ho pure scritto in privato, e spesso becca i gol prima del telecronista, quindi a conferma che molte volte il talent è superiore come racconto e come diciamo spessore a chi poi come me racconta la partita, perché avere la fortuna di avere vicino uno che vede come lui da capitano tante cose non è scontato, non è banale, cioè poi comunque la stima per il personaggio che lui non è questo il complimento, la stima che lui ha smesso di giocare e sta facendo responsabile marketing, amministratore di tutto quello che è la sua azienda, che giustamente insomma con divisione, peraltro facciamo gli auguri visto che oggi è la festa, dobbiamo fare gli auguri a papà.
Eh sì,
ci sta,
auguri tutti papà, certo.
Penso a tutti, quindi non so te, no, Filippo,
poi... io ancora no, la barba inganna, ma gli anni non sono poi troppi, quindi ancora
purtroppo
anche se Paolo mi ha dato del vecchio nella riunione di ieri, quindi questa me la sono un po' legata al dito, devo essere sincero.
Comunque
vedi che sei giovane, pensavo magari ti sa mai, magari
no cuore, certo, no, giovane, vado, ci mancherebbe. Sto per i 30, quindi dai, cioè, c'è ancora un po' di tempo,
ci sta.
Ale, quando sono enta è ancora troppo facile, sì. Quando cominciano
alla sua età avevano un anno le mie, quindi dai, io ero già papà, almeno ci sono,
sì. Certo. sì
ma no, io dicevo poi di fare gli auguri al tuo di papà, che è poi il proprietario
assolutamente
dei lavori, sì. Alla fine che
glieli girerà, grazie.
Non ha mai un minuto libero, cioè fa veramente fatica, è riuscito a farsi assorbire da un'attività peraltro che ho visitato personalmente, facendo una pessima figura, perché io quando vado di solito porto sempre come obolo l'almanacco, no?
Sì.
Così almeno andare male, vedi qualcuno di buono, poi certo. Andiamo nel dettaglio sugli under 21, così. Solo che ho questa mania, che tu capirai molto bene, di cleptomania, cioè io entro con l'almanacco in mano e esco con l'almanacco in mano.
Non ce la fai a staccarti dalla tua creatura.
No, Ale, l'ultima volta in macchina, sto ritornando senza pensare, e guardo a destra e sul sedile del passeggero c'è un almanacco.
Quindi chiamo Ale e dico: Ale, ma cazzo, ti ho portato l'almanacco? E lui, con la sua signorilità, mi dice: Paolo, ma me l'hai portato via, pensavo me l'avessi portato per farvelo vedere. Io dico, no, te l'ho portato per rettartelo, regalartelo, sì, cacchio. No, dimmelo, no? Siccome c'è una certa, e se no oramai, vabbè, lasciamo perdere.
Ci eravamo fatti prendere da un po' di discorsi, quindi ci poteva stare, avevamo parlato di tante cose.
No, senti, Paolo parlava appunto di questa anticipazione nelle telecronache. Sicuramente, penso io, poi ci racconterai te nello specifico com'è, averne viste tante là in mezzo, aver letto tante situazioni nel cuore del gioco, penso ti possa tornare utile, no? Anche nel leggere da esterno le partite che vai a commentare.
Ma guarda, questo lo dico con un po' di presunzione, nel senso che secondo me, io non so se avrei mai potuto fare allenatore, se mai lo farò nel futuro, non ho davvero idea, ma io credo che aver avuto la possibilità di giocare lì in mezzo, cioè da regista, proprio nel centro del gioco, dove a volte sei veramente un punto di riferimento per i tuoi compagni, ti dà un valore aggiunto nella visione del calcio, perché io credo che tu ce l'hai a 360 gradi, quindi perché ogni secondo della partita in quel ruolo sei abituato a pensare, non puoi mai vivere un attimo irrazionale, distinto, perché lì l'istinto non esiste. Tu, quando gli altri attaccano, devi pensare a come devi difendere, dove metterti in campo. Quando difendi, devi già pensare dove la palla puoi mettere, quando sei devi poi magari fare un contropiede, quindi la tua testa è in continuo ragionamento, e siccome aiuta anche a far sì che tu comunque debba essere sempre al posto giusto, al momento giusto, quindi davvero ti aiuta a essere già allenatore in campo, quindi naturalmente certe visioni, certe vedute della partita le hai prima, sei abituato ad anticipare comunque il movimento, abituarle a vedere prima le giocate, probabilmente è una cosa che mi è rimasta e magari cerco anche di portare quando commento una partita.
Sì, è una cosa che ho notato, io sono appassionato di football, quello americano, con la palla ovale, e c'è Tony Romo che fa le telecronache, ex grande quarterback, e lui veramente riesce proprio a anticipare la giocata prima ancora che parta la palla, lui ti descrive la giocata che 3-4 secondi dopo effettivamente viene fatta poi da quella squadra, quindi penso che al pari del quarterback nel football, il regista, comunque il centrocampista, sia abituato a pensare quasi nello stesso modo.
Ma sì, è proprio come il playmaker nel basket,
esatto, sì.
Tutti quei ruoli che sono abituati a ragionare, a essere davvero un punto di riferimento. Poi io sempre detto che secondo me poi quel ruolo un pochettino si sta andando anche un po' a perdere, come magari ai miei tempi andava molto di moda, adesso sì, magari si tende a utilizzare in quel ruolo un giocatore che puoi adattare, un giocatore che dà magari equilibrio, non un giocatore in grado sempre di ragionare in ogni secondo, quindi anche si sta un po' cambiando quel ruolo, però credo che davvero, come hai detto tu, si è abituati a capire, a vedere prima, e sia soprattutto hai l'abitudine a fare una fotografia del momento, del gioco, e quindi ad avere una visione più chiara, secondo me, delle cose.
Paolo, volevi intervenire, ti sentivo scalpitante.
No,
non per niente pensando... i più grandi allenatori, non voglio dire
sì,
sempre
esatto.
Di quel ruolo.
No, ma infatti no, stavo pensando sì, Allegri, Capello, vabbè, ma Gasperini, ma al di là di quello,
Guardiola, Ancelotti, ce ne abbiamo,
sì,
veramente...
certo. Ecco, Pirlo dobbiamo arrivarci, per adesso abbiamo Arthur in quel ruolo lì. E volevo però fare una considerazione sul discorso proprio in chiave nazionale, perché oggi sono uscite le convocazioni, sì. E io sinceramente, dopo tanto tempo di affiancamento, di supporto, di grande vicinanza morale e ideologica, leggere che abbiamo convocato Toloi, sinceramente mi sono cadute veramente le occhiaie, ecco,
sì,
le occhiaie per terra.
Gli attributi.
No, le occhiaie, perché stiamo andando verso un percorso finalmente importante, non ce n'è bisogno, ragazzi. Cioè, questa è una cosa che abbiamo già discusso 2 anni fa e purtroppo, per fortuna, la storia ci dà ragione. All'anno in nazionale, ma anche no, c'hai Barella, Toloi in nazionale, ma anche no, c'hai Bastoni, c'hai altri ragazzi che puoi far crescere, sinceramente. Questa è una tematica che è ricorrente e vorrei affrontarla a caldo con Ale, perché poi è vero, i numeri commenti la Serie B soprattutto, ti ho sentito, ma poi adesso sei stato promosso alla Serie A, i numeri sono desolanti già per quanto riguarda l'incidenza degli italiani nei campionati, diciamo, di Serie A e Serie B. Però quando hai la fortuna di beccare un filone buono e di avere tutto sommato dei riferimenti, ma perché Toloi? Cioè, torniamo ai tempi di Paletti e Secchiedo, voglio dire, non è gente che può incidere in una storia di una nazionale. E credo, Ale, poi me lo devi dire tu che sei giocatore, molte volte credo in un gruppo del genere una scelta simile non sia proprio ideutica, perché c'è un momento di identità nazionale forte, un momento di difficoltà, e io che mi arrivi, diciamo, lo straniero che teoricamente deve venirmi all'oriundo, che mi viene a rafforzare, cioè, o è Beckenbauer o, sinceramente, con tutto il rispetto per Toloi, anche no.
Sono d'accordo, Paolo, hai detto un po' tutto, lo stavo appunto per dire, se arriva un giocatore in grado di fare la differenza, allora ben venga, perché penso che anche lo stesso gruppo lo possa accettare in maniera diversa, perché sa che può essere d'aiuto. Poi, naturalmente, non è che adesso si metterà a fare, sarà un ostacolo il gruppo della nazionale a Toloi, però è normale che non viene visto nella stessa maniera. Come dicevo, poi sono giocatori veramente validi, hai nominato Bastoni, io credo che in questo momento sia uno dei difensori più forti che ci siano in circolazione, ha avuto una crescita esponenziale, quindi davvero l'Italia può contare, secondo me, su un gruppo forte, comunque di anche uno zoccolo duro, anche di giovani importanti, e credo che deve cercare di far maturare questi. Già magari non sono tantissimi, ma quelli che abbiamo bisogna comunque tenerli ben stretti, farli comunque maturare, magari anche nei primi anni, non cercando magari di andare a vincere subito, ma sai che poi alla lunga questo gruppo ti può portare qualcosa di importante.
Oh, Paolo, però, momento autoreferenzialità, convocazione alla mano, vediamo che tra i centrocampisti c'è un certo Ricci Samuele, che guarda caso è al numero 1 del ranking Under 20 di tale Giovane Italia, conosci?
Stai parlando Under 21 però.
Under 20.
No, sì, ma sto parlando di convocazione Samuele Ricci Under 21 2001. Poi sì. Perché c'è l'altro Ricci.
L'altro Ricci dello Spezia, anche lui passato con un trascorso, 94, trascorsi sì, abbondanti, sì. Lui e il gemello in Giovane
Italia.
Quello dell'Empoli
è Samuele Ricci, la mezzala dell'Empoli.
Sì, 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 2001. E adesso è una settimana importante perché, vabbè, io ho visto Paolo Nicolato 10 giorni fa, abbiamo comunque già registrato una puntata della Giovane Italia per poi commentare, indipendentemente dalla cosa che ci piace fare, quello dal girone dell'Europeo Under 21, il movimento del calcio italiano, il momento più che il movimento, e ti dico che non è molto soddisfatto, tanto per rimanere in tema, del fatto che i suoi banalmente attaccanti titolari in nazionale Under 21 non ne sta giocando uno.
No, infatti... Guarda, ti scorro mentre mi dici, cioè ti scorro il ranking, e abbiamo Scamacca, che comunque vive ancora a livello di ranking di rendita dalle grandi prestazioni che ha fatto a fine 2020. Però
Cutrone che al Valencia
è settimo, okay. Cutrone che al Valencia appunto non sta giocando. Sottil ha avuto infortuni ultimamente, però è uscito un po' dalle gerarchie del Cagliari, insomma, effettivamente.
Torniamo al discorso di quando Mancini, Vialli, non lo so, poi tipo, cioè, adesso l'Under 21 di Vicini, cioè, o comunque la nazionale che viene eliminata nel Mondiale in Corea nel 2002, davanti, cioè, facevano a pugni per una maglia, Totti, Del Piero, Inzaghi, Vieri. Cioè, adesso siamo al fatto che l'Under 21, che peraltro è stata generata da quel gruppo, non ha un attaccante titolare in una squadra italiana,
sì.
E estera. E questa è la difficoltà di un allenatore all'Under 21, che poi deve fare per forza le nozze con i fichi secchi. E io mi meraviglio che nessuno in questo momento apra gli occhi e che sia lì a gridare adesso, perché poi dopo noi siamo il paese del vaccino che non funziona. Ma prima bisognava capire che ad agosto tamponavamo tutti e non eravamo in questa situazione, non riaprivamo le scuole e non c'era questo casino. Noi siamo quelli che arrivano dopo, anche nel calcio soprattutto. Questa è una problematica importante. L'Under 21 probabilmente questa settimana farà una fatica bestiale, forse, perché per altri è in girone con la Spagna, quindi bisogna farsi il segno della croce per provare a qualificarsi alla fase finaletta. Ma la materia prima, cioè, è questa. I numeri parlano chiaro, Fino a abbiamo citato sport dove l'oggettivizzazione è importante, il risultato è basato su alla fine conteggi individuali, tiri da tre, di asset e cose di questo genere. Nel calcio il minutaggio non va molto lontano dalla realtà e siamo veramente in una situazione deficitaria, per quello che poi mi incacchio quando poi alla fine è una nazionale che sta facendo un bellissimo percorso e mi metti Toloi, ma no, non ce n'è proprio bisogno, piuttosto faccio giocare, come dicevi, Bastoni, ma ce ne sono altri in quel ruolo che posso, ma Matteo Gabbia, io mi porto Matteo Gabbia in nazionale piuttosto che Toloi, perché è un bravo ragazzo, perché è un ragazzo che si applica e perché ha fatto un percorso nelle nazionali per arrivare a essere un riferimento con una storia calcistica, non uno di tre.
Ma Mattia Bania, che Paolo, cioè, con italiano ha fatto qualche anno in Serie A, tra virgolette, non vedo che ha tanto di meno di un Toloi, cioè che comunque almeno italiano, è cresciuto, ha fatto la sua gavetta, ha fatto la C, ha fatto la Serie B.
Ma sai perché?
Credo che sia anche bello da valorizzare magari a volte.
Ma perché negli altri paesi funziona così, ragazzi? Cioè, se voi andate, se voi pensate che nel campionato in MLS statunitense facciano allenare un italiano per grazia ricevuta, ve lo sbagliate
assolutamente, no, soprattutto hanno le scelte contingentate, poi sì, figurati, non ti regala niente nessuno lì, a maggior ragione.
Vabbè,
purtroppo la cosa di Toloi lo sfogo sempre molto elegante, con toni sempre molto così sommessi di mister Nicolato, c'era stato già nella puntata in cui l'abbiamo avuto ospite qua, se ti ricordi, no? Erano i giorni in cui si giocava fondamentalmente la qualificazione con le cosiddette seconde o addirittura terze linee, che magari sono snobbate anche da club di Serie B, e invece una volta mandati in campo internazionale, ma quando contava, hanno performato alla grande.
Filippo, poi faccio ridere anche Ale, perché poi Paolo è una persona che conosco da 12 anni, è uno che mi ha candidamente ammesso che lui mai avrebbe pensato con la sua storia calcistica di arrivare ad avere un onore di questo genere, allenare l'Under 21, per lui è un onore, e mi ha detto che quest'anno ad agosto ha fatto le convocazioni con della gente che era sotto l'ombrellone.
Sì, sì.
Sotto l'ombrellone, sì. Vuol dire che veramente avevano appena vinto il campionato e è normale che poi vai in Svezia con una squadra che è raffazionata e c'è una nazionale che sta giocando un campionato da 18 giorni.
Esatto, infatti. Dice,
perdi,
poi si perde
4-1 e arrivano.
Disastro.
Dei fenomeni, disastro, catastrofe. Ma di che cosa? Cioè, bisognerebbe avere anche l'onestà intellettuale, perché poi gli stessi, quando ti qualifichi con due giornate di anticipo, devi tirare giù la serranda e provare a nasconderti per almeno, due, tre settimane, quando non parla di ontologia, non parla di Under 21, parla d'altro, parla di bocce, fai un bellissimo speciale sulle macchine elettriche.
Guarda, le bocce è un tema caldo, perché ti riferisci a qualcuno che con le bocce, insomma, ha stretto collaborazioni.
No, assolutamente, no, parlavo di testate.
Badminton, queste cose qua un po' di nicchia,
sì, dai.
Dai,
eccelliamo in tante categorie sportive, cioè... Tiramisù è uno dei sport più forti nei quali siamo cintura nera.
Mi sa, anch'io posso dire la mia nel tiramisù, quindi sport
olimpico.
Scusale,
se ogni tanto ci tiriamo dentro, tanto sì. Sei abituato, no?
Sì, sì,
da calcio, ad altre cose, sai che ci siamo divertiti.
Assolutamente.
Sì. Mi fanno segno intanto dalla regia che siamo praticamente in chiusura, signori. Qui il tempo vola tra un francesismo e una divagazione, qua si vola, quindi siamo praticamente in chiusura. Che dire, Paolo, ti lascio la parola per una chiosa finale e per un saluto ad Alessandro,
no,
che è stato
no,
qua con noi
questa
sera.
No, ho già parlato troppo, Ale... è una persona che peraltro fa parte incidentalmente quando ha tempo del nostro gruppo di lavoro e di pensiero, quindi mi fa piacere averlo coinvolto e come al solito il tempo per parlare di calcio in questi minuti e con queste modalità è sempre troppo poco, perché in realtà lui avrebbe molto 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 di più da raccontarci e spero che lo farà a titolo divulgativo in futuro, perché non importa il nome, il cognome, ma importa la sostanza, e Ale è uno di quelli che dobbiamo per forza tenerci in palmo di mano, perché ha un lascito come tanti altri per le generazioni future.
Grazie delle belle parole. A parte che il tempo è veramente volato.
Sì, sì.
Quando sì, è un piacere, scusate, comunque.
Scusate,
essere...
scusate, c'è un'ultima ora. Sì. Ultima ora. Giulio Maggiore mi scrive ora. Esame superato, 24. Quindi stiamo parlando di un calciatore di Serie A che venerdì sera, prima di una, era un altro, non quello di... scusate perché è su WhatsApp, me lo manda adesso. Quindi stiamo parlando di un giocatore di Serie A come Tommaso Pobega, esatto, come Matteo Pessina, come Filippo Romagna, che frequentano l'università e danno esami universitari pur essendo giocatori di Serie A. Scusami Ale se ti ho interrotto, ma credo sia una precisazione doverosa perché sì, è una nostra battaglia, no? Cioè,
a proposito, ma questo fa notare di come la testa e l'intelligenza comunque sia importante, no? Anche all'interno di un campo da calcio, perché poi capisce anche che poi dopo poi ci sarà anche un futuro e quindi queste persone, cioè, non perdono tempo. Io credo che quello sia un grandissimo valore aggiunto. Per me a oggi c'è molta più gente che studia, forse ai miei tempi non si dava così tanta importanza. Esatto. Io ho avuto la possibilità di fare le superiori, ma se potessi tornare, cioè mio padre mi bastonava, quindi devo assolutamente essere diplomato, però poi l'università non ho avuto modo di farla, ma se tornassi indietro gli darei molta più importanza e farei qualche corso in più che comunque oggi mi tornerebbe utile,
sì,
qualche
sì,
aggiornamento, qualcosa. Quindi è veramente bravo a lui, perché comunque è un giocatore sia importante alla Serie A e comunque non è facile rimanere poi concentrati anche nello studio, e quindi a maggior ragione tanti complimenti a questi ragazzi che se lo meritano 23, anche di fare grande strada nel calcio.
Ale, 23 anni, capitano dello Spezia.
Esatto, quindi applausi e complimenti al nostro, al nostro Giulio Maggiore. Insomma, non perde occasione per dimostrarci di essere una, di una pasta non comune.
Lo ricordiamo, under 20 mondiale.
Certo.
No,
c'è, no, c'è il diploma, c'è da fare la maturità, quindi sì sì, chapeau.
Complimenti. Chapeau.
Siamo in chiusura davvero, purtroppo. Saluto e ringrazio Alessandro Budel per essere stato qua con noi. Ti aspettiamo presto su, sui nostri canali, magari a qua in radio, sui nostri della Giovane
volentieri.
Italia.
E... grazie Filippo e grazie Paolo. Quando volete ci ritroviamo.
A presto, a presto.
A presto.
E un saluto anche a te Paolo. Ci sentiamo presto, continuiamo a lavorare forte per migliorare tutto quello che si può migliorare, che
oh,
è tanto,
sì,
eh. Quindi,
e poi Ale ci dà gli indizi.
Senz'altro, senz'altro.
Meglio di chi fa campo non c'è niente.
Niente, niente. E noi cerchiamo di seguire la rotta che ci indica chi fa campo. Io allora saluto anche i nostri amici, le nostre amiche e i nostri amici all'ascolto. Ci ritroviamo sempre qua venerdì prossimo, anche se è festa, ma noi siamo stacanovisti, alle ore 20 su TMV Radio con la Giovane Italia. Ciao!